Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari. Abbiamo lasciato questa sezione del podcast l'ultima volta con un tu per tu fra Dario e Alberto Libera. Oggi abbiamo un altro tu per tu fra me e Davide Colli. Ciao Davide.
Buonasera, o
Eccoci.
qualunque periodo della giornata stare ascoltando questo podcast.
Siamo proprio noi. L'argomento di oggi sono due nuove uscite al cinema. Una in realtà uscita tipo il 17 giugno, giù di lì, un'altra uscita. Come?
Un'altra mega recente, giovedì, no?
Esatto,
Mercoledì.
giovedì scorso. Sì, se parlo io capita che sì, la tua voce si rovina un po', quindi cerchiamo di non sovrapporci. Che sono Lightyear e Elvis. E io partirei da Lightyear. Lightyear di Angus MacLane, nuovo film della Pixar. Di fatto, che ha come argomento la vera storia di Buzz, appunto, che è il sottotitolo italiano, e riguarda e sarebbe il film che in Toy Story Andy guarda, ama tanto da andare a comprare poi il pupazzo di Buzz Lightyear. E il regista è quello che ha fatto Burn E, ma credo che il corto Pixar, ma credo che sia il suo primo lavoro lungometraggio, almeno nella
Sì,
Pixar.
ha fatto anche altra roba, tipo sempre corti paralleli di Toy Story, mi pare quello in cui c'è il Buzz Lightyear sul presina del McDonald's, roba del genere, e però sempre sì, è il primo faccia, sì.
Ok, e in questo caso diciamo il film, in realtà la sensazione, anche a vedere l'animazione onestamente, proprio come sensazione, era quella che sembrasse molto forte l'impronta Disney, o quantomeno nel tipo di personaggi. Di solito, nonostante ci si affidi tendenzialmente a una serie di criteri che ormai sono abbastanza assoluti rispetto all'animazione in 3D occidentali, e nonostante ciò mi ha ricordato come tratto più Disney che Pixar. Comunque, prima do un piccolo assaggio della storia. Buzz finisce su un pianeta diciamo ostile, pieno di queste radici che tirano sottoterra le cose e le persone, e deve riparare una navicella per riuscire a tornare a casa e quindi ritrovare una combinazione di minerali presenti sul pianeta per poter godere della velocità della luce, della super velocità, insomma, quello che è, e poter tornare. E però per testare questa cosa deve, diciamo, perde tanti anni della sua vita perché c'è un problema di temporale, cronologico, di questo tipo. E quindi, diciamo, tutta la prima parte, che è molto memore di alcune cose che la Pixar ama fare, cioè inserire questi segmenti un pochino più drammatici, come per esempio appunto quello di Up, lui fa queste prove e facendo queste prove va perdendo anni della sua vita senza che invecchi e intanto intorno a sé invecchiano tutti, in particolare la sua collega, migliore amica. E in pratica lui si ritrova poi quando si trova in un futuro diverso da quello di prima. Non andrò oltre, anche perché la storia è abbastanza articolata, secondo me anche troppo articolata per dei bambini, però vabbè, questo non è per forza un difetto.
Per un bimbo di 7 anni per il quale è diventato il suo film preferito, sì, cioè, trama abbastanza articolata.
Sì, esatto, anche perché ci sono appunto viaggi nel tempo, personaggi che tornano in un certo modo. E comunque, diciamo, per iniziare il commento, lascio la parola a Davide, a cui credo comunque anticipo sia piaciuto più che a me il film.
Sì. È piaciuto nei suoi limiti, ma mi aspettavo molto, molto peggio. Allora, diciamo che la cosa che hai detto te sull'impronta Disney, secondo me, più che tanto impronta Disney, è un po' come se fossero delle rimembranze dell'impronta Lasseter, cioè che lui ha un po' preso anche le redini della Disney, poi è stato un po' escluso per i motivi che si sanno. Però c'è il voler ritornare a quell'impronta che era della prima Pixar, che poi è stata un po' anche di un certo ramo della Disney, di un certo periodo della Disney, tipo i primi film in computer grafica della Disney, quindi parliamo di 2010-2012, e che invece ora si è andata a perdere anche nel ramo Pixar. E quindi da quel punto di vista quello. E il film a me è piaciuto, ma... E ci trovo tutta la critica che è stata più indirizzata a questo film è stato il fatto che è un'ulteriore occasione della Disney, della Pixar, che soprattutto, che alcune volte ce l'ha queste cose qua, di voler estendere, espandere i loro IP più forti, come è successo con Cars e in questo caso Toy Story, il loro IP più popolare comunque, in un'ulteriore espansione, in questo caso questo spin-off. E secondo me questa critica qua, considerando la contestualizzazione iniziale, che io non mi aspettavo proprio comparisse, perché questa contestualizzazione che ha fatto Marco prima, ovvero che è il film che farà appassionare Woody, che farà appassionare
Andy.
Andy a Buzz, sì? E io pensavo fosse un elemento che magari non fosse proprio dato in pasto allo spettatore all'inizio, invece è proprio un paratesto, appare proprio all'inizio. Questo è il film che farà appassionare Andy a base e gli farà prendere il giocattolo. E data questa contestualizzazione, dato quindi che stiamo parlando di un film del 95, cioè è molto contestualizzato in quel tempo e in quel target lì, a parte per la trama complicata di cui abbiamo parlato, che secondo me è un po' il difetto principale del film, però il fatto che sia un film per vendere giocattoli, cioè, secondo me è una critica fino a un certo punto, perché non voleva essere altro, voleva essere un film molto più semplice, che però si va un po' a complicare nel momento in cui vuole inserire plot twist riguardo a villain, previsti villain, identità, eccetera, eccetera, non andiamo a dire altro, però. Il fatto è questo, cioè è un film molto semplice, molto che segue per un certo, che per un certo, fino a una certa durata, un modus operandi classico Pixar, più appunto di quel periodo lì in cui c'era Lasseter, quindi quell'incipit in cui si vuole creare il climax emotivo, non lo si vuole mettere alla fine, ma lo si vuole iniziare già subito con un climax emotivo. Che poi purtroppo non dice finale, che anche il finale vuole essere un po' con questa morale conciliante di lavoro di squadra e anche di una cosa invece inconsueta almeno per animazione più occidentale, vogliamo dire così, dell'eroe che deve abbandonare la sua missione e capisce che lo scopo della sua missione effettivamente era un po'. Cioè, non bisogna essere, l'eroe non deve essere strettamente legato alla sua missione, che è una rilettura del viaggio dell'eroe, che invece nell'animazione orientale è molto più diffusa, però in Occidente non si vede tanto spesso. Detto ciò, è molto canonico, mi è piaciuto e basta, cioè, questo è il motivo. Cioè, diciamo che che la sua smaccata intenzione di vendere giocattoli la giustifico molto per le intenzioni che ha palesato dall'inizio, appunto.
Allora, io in realtà trovo quelle scritte iniziali problematiche, ma non perché accuso il film di essere destinato a creare giocattoli, cioè insomma, questo lo può essere in maniera più o meno dissimulata qualsiasi nuovo film Pixar o Disney. Quello che a me ha un po' turbato è il fatto che il personaggio di Buzz in Toy Story del 95 è tutto quello che riguarda il suo passato in Toy Story sono assolute parodie al confine col demenziale, praticamente tutte. Cioè, il personaggio di Buzz è un personaggio abbastanza comico. Poi diventa amico di Woody, ma in quel contesto in cui si ritrova, cioè la Andy, oppure nel secondo tutti i vari luoghi che incontrano, l'asilo nel terzo, cioè è completamente decontestualizzato e viene ridicolizzata alla fine la sua storia originale. È vero che non è esattamente il Buzz del film, chiaramente, perché il Buzz del film è un personaggio e in tua storia è un giocattolo che chiaramente non può avere quel ruolo. Però allungare con intenti seri, alla fine, una storia che era ridicola, cioè che era un po' trattata in maniera così, sempliciotta. A me è sembrato un pochino un... Ma... cioè, perché devo imparare qualcosa da questa storia? Cioè, mi è sembrata una... rispetto a quello che dice Davide, una discreta incoerenza di toni, anche perché il modo in cui vuole divertire questo film è molto molto posticcio, secondo me anche abbastanza debole, funziona soltanto il gatto, secondo me, è anche quello così così, e trovo che i personaggi e questa, tra virgolette, chiamiamola espansione a livello proprio mitologico del suo personaggio, perché alla fine è quello che è, nonostante, cioè, perché comunque si prende sul serio, solo l'idea di fare una trama complicata me lo rende serioso, solo citare quasi esplicitamente Nolan, però non col tono della Pixar un pochino più ironica, ma col tono di una Pixar molto seria che ne vuole estrarre anche dei significati di chissà che livello da queste citazioni. Ecco, io invece trovo una discreta incompatibilità con la prima Pixar. È un cartone che in realtà avrebbe potuto essere di qualsiasi altro soggetto e sarebbe stato, diciamo, per quanto mi riguarda, troppo canonico in entrambi i casi e quindi abbastanza insignificante e soprattutto troppo, troppo lungo. Però, diciamo, questo è quanto. Non ho riconosciuto affatto né una Pixar vecchia né una Pixar nuova e nemmeno una Pixar che magari viene... sarebbe stata introdotta da questo nuovo esperimento perché mi sembra invece troppo troppo simile a tanti altri cartoni extra Pixar super canonici con una creatività anche abbastanza limitata, cioè molte gag si ripetono, secondo me anche non è proprio felice il modo in cui viene fatta proseguire la storia in termini di dispersione dei personaggi e gestione. Già abbiamo parlato qui 2 settimane fa di Jurassic World 6, che è pienissimo di difetti, ma una cosa che sapeva fare quel film, solo una, è disperdere i personaggi. Poi li riunisce malissimo, però li disperde, ok? Qui invece ho la sensazione che sia anche un po' stanco e col pilota automatico l'aspetto di costruzione narrativa del film.
Diciamo che è molto forzato, a parte che in generale i personaggi secondari, a parte Sox, che è il gatto, non funzionano troppo. C'è il personaggio che è doppiato da Taika Waititi, che è letteralmente è solo battute su battute, e le battute ripetute sono sempre da parte sua. Il personaggio della figlia, della collega di Taz, che è molto molto. È uno stereotipo già visto e rivisto, ma anche l'altro personaggio della collega più anziana, e appunto il fatto che si ritrovino anche loro ad andare in missione con Buzz, in più parti risorta forzato, perché potrebbero benissimo abbandonarlo, ma invece dalle situazioni, dall'avvicendarsi di situazioni, comunque si ritrovano sempre assieme. E su questo punto concordo, ma in generale concordo anche sul fatto che i problemi iniziano ad arrivare quando, cioè non so, poi magari tu i problemi li trovi anche prima, però il problema secondo me inizia ad arrivare nel momento in cui si pretende di prendersi sul serio complicando la trama, cioè anche semplicemente per il fatto che questo dovrebbe essere un film degli anni 90 e ragiona e prova a trovare nuovi significati da un testo che è molto postmoderno, molto anche metamoderno, che è appunto un testo nolaniano come Interstellar o roba simile. Quindi già il fatto che tu provi a trovare questi significati, ad astrarre nuovi significati da questo testo e lo fai in un film che dovrebbe essere indirizzato a dei bambini del 95, non lo trovo proprio incoerente. Infatti, secondo me, questa scritta qua funziona, la scritta iniziale funziona. Nel momento in cui prosegui la strada canonica, vai anche molto canonico. Sì, è vero, è estremamente canonico nello sviluppo della trama di Treccio, però fino a quel punto lì va bene. Fino a un certo punto in cui la trama si complica molto, mi va bene. Nel momento in cui ti vuoi complicare troppo, va un po' a cozzare con le tue intenzioni iniziali. E questo, sì, è il mio problema principale.
E io diciamo, su Lightyear, almeno io chiudo dicendo che mi sembra anche un pochino scema, la morale finale. Ora parliamo di cartoni animati, quindi possiamo anche concederci un pochino questa cosa un pochino così grezza del trovare il messaggio. Cioè, perdonare questi giovani astronauti, più o meno giovani in realtà, scarsi,
Incompetenti, incompetenti.
incompetenti, per il volemose bene, non è esattamente lo stesso tipo di complessità di un Turning Red o di un vabbè, Soul è veramente articolato, però che
No,
so, di
ok.
qualche altro Pixar, cioè è veramente una roba su cui si è sforzati proprio poco, l'imbranato però simpatico e quindi gli dobbiamo voler bene, cioè che gli vuoi fare? Non c'è un po' quel peso emotivo per cui magari, cioè, guardando i film Pixar, si viene sempre un pochino coinvolti, si è invitati all'identificazione, spesso i personaggi si comportano rispetto al loro mondo privato in maniera piuttosto particolare. Invece no, tra l'altro, debolissimo tutto il legame fra la coprotagonista e la nonna, è assolutamente abbozzato il modo quando invece sui passaggi generazionali, però la Pixar è super ossessionata. Quindi, insomma, onestamente mi è sembrato veramente vacuo allo stato massimo.
Io una domanda che mi sono posto alla fine della visione, tanto per, cioè che tutte le domande che mi sono posto a fine di Buzz Lightyear, che me l'hanno reso più interessante, sono tutte domande esterne al testo, perché appunto alla fine questo finale qua mi dovrebbe far portare affezione o comunque regarmi una morale, ecco, un messaggio finale a dei personaggi che sono comunque mega abbozzati, cioè a prescindere da Buzz, che secondo me fanno anche un lavoro interessante su Buzz. Sempre a livello di animazione commerciale e occidentale, però proprio su personaggi secondari che secondo me sono forse la parte un po' più fallace insieme a appunto questo complicarsi della trama, farlo orientare su dobbiamo perdonarli, anzi Buzz ora gli apre proprio le braccia e diventa parte del suo team, eccetera, eccetera, un po' così. E invece le domande esterne che mi faccio è che, tipo, la natura di questo film, questo è completamente esterno, è una critica, ma proprio, io la cosa a cui pensavo è, ma a parte che questo film, non so se nel mondo di Andy è un live action o un film d'animazione, e io proprio ora vorrei, mi immagino, cioè, ma io voglio vedere il film sulla lavorazione del film di Buzz con gli stessi modelli d'animazione, noi gli attori di questo film. Perché io immaginavo
Sarebbe
quella,
figo.
ero talmente astratto dal film, ho detto, io voglio vedere la versione in merita, la lavorazione di questo film a questo punto, mega più maturo. E a quel
Figo.
punto ha senso.
Diventa anche più
Non lo
Pixar,
so.
forse.
Infatti.
Con le cose giuste. Carino, questo è divertente. Va bene, allora passerei a Elvis di Baz Luhrmann. Baz Luhrmann torna dopo 9 anni, mi pare, forse di più, da
Nel
Grande Gatsby.
2013, 2013.
Ok, 9 anni da Grande Gatsby. E ormai, diciamo, per quanto riguarda questi primi 3 decenni del 2000, sembra fare un film a decennio. Ah, non è vero, c'è Australia in mezzo. Vabbè. Comunque, diciamo, si prende tanto tempo per realizzare un film e la sensazione guardandoli ogni volta è che la mole di materiale sia tale da dire, ok, ha senso che tu ti prenda così tanto tanto tempo perché veramente è uno studio, sono sempre lavori molto articolati tecnicamente e anche molto molto di fino. Solo che
Sì, sono proprio monumentali secondo me, cioè
Sì.
proprio Elvis doveva durare 4 ore inizialmente, cioè è stato molto tagliato e comunque dura 2 ore e 40, quindi durata importante.
Infatti, il mio problema con Elvis è molto semplice. Ho la sensazione che l'urgenza di dire alcune cose da parte di Baz Luhrmann è di dare effettivamente ragione alla stragrande maggioranza dei parossismi che mette in scena, delle esagerazioni che mette in scena, abbia fatto perdere ai suoi film. Io ho visto solo Gatsby e Moulin Rouge, comunque, abbia fatto perdere a questo film quell'aspetto molto più gratuito, molto più devoto allo spettacolo, quasi fine a se stesso. però talmente specifico rispetto ai posti, a come, specialmente Moulin Rouge, tutto il modo in cui sono gestiti gli ambienti è molto bello perché li riscrive continuamente, li riarrangia, non c'è bisogno di avere un motivo. Praticamente qualsiasi esagerazione stilistica di Elvis ha una motivazione, è molto precisa e non fa perdere assolutamente la direzione di un film che è sostanzialmente un biopic in cui tu riconosceresti qualsiasi aspetto del biopic a partire dalla parabola salita e caduta di un personaggio famoso, che possiamo stare qui a dire il genere vuole questo, la storia vera vuole questo, però Elvis illude all'inizio di star riarrangiando un pochino l'ordine degli elementi cronologico. Fallo pure, lavoraci, invece no, la struttura quella grossa rimane sempre la stessa, il film non si smuove mai dal suo binario principale e poi ripeto, tutte quante le scelte hanno una motivazione precisa e diciamo alcuni esempi per tutti, tutto l'inserimento della musica hip hop moderna nel film, che è una cosa che viene fatta da molti autori, comunque, uno per tutti Sofia Coppola, perché secondo me Marie Antoinette è intelligentissimo e a me diverte tanto. Qui hanno una motivazione, direi quasi pedante e bacchettone, cioè dire guardate che queste cose vengono da Elvis, guardate che si combinano benissimo le cose. Sarebbe interessante se, diciamo, questa cosa avesse poi anche molto più sviluppo. Invece sono due scene in cui compare questo hip hop e sono sempre raccordate con altre canzoni, così come le canzoni fra di loro. Poi, per esempio, tutti i momenti più articolati rispetto agli eventi storici americani sono ripresi in maniera quasi pedante, come se lo dovessero per forza fare. Sempre dando un commento sociale alle conseguenze di quella cosa, sempre facendolo capire, insistendo molto su come questa cosa incide inevitabilmente sulla vita privata di un personaggio che è un'icona ed è un'icona che sa di esserlo e quindi deve vivere immerso nella percezione collettiva. Ma poi tutto il discorso sulla censura, che è praticamente uno dei motori fondamentali del film, lo vogliono far scendere dal palco, sia perché sembra istigare a una energia sessuale incontrollabile, specialmente nelle ragazze, che è decisamente più insolito per l'America di quegli anni, indubbiamente, ma anche perché porta la musica nera. Tutti i discorsi sulla musica nera sembrano voler puntualizzare questa cosa. In realtà, contenutisticamente intelligente, mi dà fastidio che poi al cinema non si liberi della sua necessità di essere detta, e cioè che lui non nasconde mai di avere che la sua musica ha ascendenze afroamericane del rhythm and blues, e quindi non esiste che cioè è molto chiaro nel film che Elvis riarrangia un intero patrimonio musicale che già esiste. Ma Elvis, obiettivamente, e questo è un aspetto positivo del film, non è un genio. Anzi, è molto naif, è molto ingenuo, pensa che basti essere se stessi, però, nonostante questi aspetti siano piuttosto complessi, ma secondo me si risolvano poi in un discorso piuttosto semplificato nell'ultima parte, il film è come se non se ne liberasse mai. Può anche essere perché ha dovuto tagliare, magari in versione di 4 ore esplodeva molto di più. Però ho la sensazione che lui illuda di riarrangiare le cose e di disorientare un pochino, specie all'inizio, che noi nei primi minuti noi lo vediamo già famoso, poi torniamo indietro. Vediamo sempre, cioè, vediamo alcuni eventi che si alternano in momenti diversi. C'è un momento, uno dei più belli è quando lo aggrediscono sul palco e lui sta suonando, poi viene aggredito, quindi risponde all'aggressione, e noi vediamo il ritmo alternato, lui che continua a suonare e lui che viene aggredito. Sono palesemente due momenti diversi dello stesso concerto, addirittura due concerti diversi, però sembrerebbe che, come dire, sembrano due linee parallele possibili, se veni aggredito o meno. Quindi, diciamo, alcune chiavi belle ce le ha e quelle davvero sono esperienza. Però ho la sensazione che sono veramente pochi momenti liberi e che molto sia dettato da necessità. E alla fine, l'idea simpatica di dare la voce fuori campo alla gente, adesso finisco e do la parola a Davide, questa cosa di dare la parola al suo agente, che è un personaggio abbastanza malefico, perché nonostante cerca di scagionarsi in tutti i modi possibili, è palesemente malefico e le scritte finali non lasciano adito a dubbi su quello che il film pensa di questo personaggio. Questa idea avrebbe potuto essere un'idea di grossa ambiguità, sia sottolineando il fatto che Elvis era discretamente ingenuo in quello che faceva, che diciamo, avesse una sua sincerità, una sua schiettezza, però allo stesso tempo fosse molto manipolato e lui stesso se ne rende conto a metà, mentre se ne rendono conto tutti quelli che lo circondano. Ma non, questa ambiguità non sorge quando lui comincia a impasticcarsi, è semplicemente debole. Quindi ci si appella in maniera molto pietistica alla sua debolezza. E in sintesi, alla fine, il film, l'ultima scritta è Elvis è quello che ha venduto non so quante cose di più. Quindi è una celebrazione che per 2 ore, dopo 2 ore e 40 di roba, per me è troppo, un po' troppo acritica. Perché quello che è stato detto musicalmente, storicamente su di lui era molto preciso, era roba che potevo avere anche da un documentario canonico. E non giustifica tutto questo ambaradan.
Eccoci. E allora, inizio dicendo che, al contrario di Lightyear, qua siamo più o meno sulla stessa opinione, stesso gradimento del film. Quindi un po' delusi, perché entrambi comunque apprezziamo generalmente lo stile di Lurman. Io ho visto, credo, solamente in più rispetto a te, Romeo più Juliet, perché mi manca il primo e non ho visto Australia. E non ho visto neanche la serie, quella per Netflix, Get Down, forse una roba del genere. E dico allora la cosa che, cioè il discorso che più mi è venuto in mente, pensando a questo film, anche riallacciandosi a una puntata forse di Coca Shit, in cui parlavamo di Netflix come autore, a me qua viene il discorso opposto, mi viene il regista che diventa brand. Infatti, già all'inizio noi abbiamo come Refn, ad esempio, abbiamo proprio il nome del regista che viene presentato come se fosse un logo, letteralmente un logo, anche se non è una casa di produzione, è il suo logo, Baz Luhrmann, BZ, con tanto di acronimo. E quindi mi viene da dire, cioè, mentre in lavori come Gatsby, come Romeo e Juliet, c'era il suo stile molto che fa del posticcio, che fa del kitsch la sua forza, che fa di questi zoom digitali, di questo quindi proprio esaltare l'artificio cinematografico, il suo forte. Però in quel caso con uno scopo di rilettura, anche semplicemente di un'opera mega blasonata come essere Giulietta o anche Fitzgerald. Qua io lo vedo molto come una scelta più canonica, cioè molto più semplice, molto più, detta così, paracula. Cioè è molto più facile utilizzare questo stile per adattare Elvis, per descrivere la vita di Elvis, piuttosto che in quei casi lì, che aveva più uno scopo. E infatti tutti quelle caratteristiche evidenti, palesi, dello stile, della cifra stilistica di Luhrmann, qua mi sanno, cioè, molto più da pilota automatico, perché mi sa proprio di una cifra stilistica che io riesco a distinguere, perché è quella. Ci sono molte cose che mi piacciono. Mi piace, ad esempio, questo enfatizzare l'aspetto, la voracità sessuale che instaurava Elvis con le sue movenze, con la sua musica, cioè, esasperata proprio da questi zoom proprio improvvisi che proprio a casissimo le ragazze dovevano essere ormai esplodevano, cioè è incredibile la scena, mi è piaciuta molto. Però mi sa proprio di un brand che ha delle caratteristiche e che le mette in un film, a prescindere dal discorso che vuole fare. Mentre in film precedenti un discorso più intelligente ce lo vedo. Qua non molto, cioè qua mi pare molto Elvis era esagerato, aveva effettivamente questo rapporto col suo pubblico, ci starebbe bene questo stile qua. Basta, cioè questo è il ragionamento. E poi soprattutto per quanto, cioè è uno stile strabordante comunque, molto straripante, molto esagerato, già detto, nel contenuto, ma alla fine è un film completamente sottomesso da quei codici, da quegli stilemi del biopic, come dicevi te prima. Cioè, proprio nell'esempio proprio semplice, quello che ha citato te, il testo finale con la scritta avvilente dei riguardi del personaggio Tom Hanks, mentre poi la scritta dorata addirittura gigantesca di Elvis che ha venduto tot copie, ma anche proprio nel proseguimento dell'intreccio, proprio è un canonico biopic che si serve di questa cifra stilistica imponente per esaltarsi ad altro, ma alla fine altro non è. È un biopic molto convenzionale che anche di questa cifra stilistica che dovrebbe esaltarlo, che potrebbe introdurre dei discorsi un po' più strutturati, un po' più interessanti, appare molto limessa perché Elvis era un soggetto particolare e allora si sposerebbe bene. Ci sta, mettiamo Luhrmann qui dietro la cabina di regia. E questo sostanzialmente. Poi, per quanto dico, sicuramente una durata di 4 ore avrebbe giovato, nel senso l'avrebbe magari più reso meno sottomesso a questi codici del biopic, magari mostrandoci un po' le zone d'ombra di Elvis. Dall'altra dico che comunque 2 ore e 40 si fanno sentire. Per quanto il ritmo sia frenetico, capisci che su certi momenti si sofferma anche solo per farti vedere, guarda come giustappongo il livido di repertorio alla finzione, guarda come faccio questo connubio qua. Cioè, è molto exposition, mera exposition in questo caso, cioè, e tergiversa troppo su questo aspetto, cioè, a livello di un ritmo che vedi tipo un trailer del film, vedi iperdinamico, ipercinetico, e poi invece arrivi alle 2 ore e 40 molto appesantito, secondo me. E quindi 4 ore forse, per quanto a livello di contenuto avrebbero giovato, a livello di proprio esperienza, boh, l'avrebbero resa ancora più distruttiva, che ci sta anche, perché in cinema si può vivere anche questo tipo di esperienze, però, boh, non lo so. E quindi sì, questo è sostanzialmente quello che penso.
In realtà sul commento, è vero che il film l'abbiamo ci ha delusi un po' entrambi, ma siamo piuttosto divergenti sulla natura
Sì,
della
no,
critica.
gli aspetti per cui ci ha deluso, forse sì, forse solo sul fatto di essere un po' dipendente da quegli stilemi biopic classici che
Sì, il
magari
biopic
ci ha un po'
pesa.
fatto torcere il naso.
Però secondo me invece quello che dice è interessante, cioè il contenuto fino a un certo punto è molto interessante. Le cose che ho detto su legami con la musica, sia da dove viene sia dove andrà, ok? E lui ci tiene sempre, le avvicina molto, le avvicina parecchio. Lui che entra nel tendone dove ci sono i cantanti gospel e poi sentiamo l'hip hop, lui crea questa connessione. Ma anche tutti i discorsi sulla rivoluzione sessuale che lui un pochino anticipa negli anni 50. Ecco, in realtà proprio questi discorsi secondo me motivano la marca Luhrmann, cioè è secondo me non è soltanto quando c'è la scena energetica del concerto, non è soltanto ah ok, mettiamo Luhrmann perché ci sta bene, perché dà quel ritmo, ma è proprio un tentativo anche iconografico di deformare un'America un po' bigotta cioè iniettandola di scariche elettriche, energiche. Quindi secondo me ed è molto legato al contenuto, per cui il mio problema è al contrario, per me non è mera esibizione, anzi è troppo poco mera esibizione. Cioè secondo me erano molto più meramente esibizione Moulin Rouge e Gatsby, o meglio i discorsi che facevano lì erano legati a dei linguaggi. Moulin Rouge è l'epoca del videoclip, cioè siamo in pieno videoclip e lui fa delle cose veramente strane col ritmo da videoclip. E nel Grande Gatsby certamente non siamo ancora a un punto da poter decifrare storicamente il 2013, però certamente lavora su una matrice letteraria. E c'è questo, e c'è anche il lavorare sul melodramma. Lavora con delle forme con delle forme pregresse e le riarrangia. Qui lavora con un contenuto e la corsa al contenuto per me è quello che rende un pochino vano alla fine tutto questo concerto di cose, perché la realtà è che se non ci metti un pochino di gratuità e di kitsch serio, qua non c'è niente di kitsch obiettivamente, a parte cosa, le capriole sul fuoco in cima a Las Vegas, vabbè, ma è un immaginario di Las Vegas che conosciamo, non è così
Non
sconvolgente.
fatto nulla, ma non mi
No, scusa, non ti sto sentendo.
senti? Mi
Ora
senti
sì,
ora?
ora sì, ora sì.
Ma dicevo che non ha creato l'Urma a Las Vegas, quindi, cioè,
Esatto.
sì.
Sì, quello appunto. Però appunto, secondo me, è tutto troppo accompagnato da un social commentary, è tutto troppo accompagnato da un'osservazione storica, che a volte è interessante, a volte meno. Secondo me, nell'ultima parte, perde molto interesse perché va molto sull'aspetto privato e dispensa un po' colpe e pregi, e per lo più colpe o sfortune, non esiste mai un filo in mezzo. E non esiste nemmeno che con un personaggio storico di cui hai tanto interesse a parlare a livello di contenuti, tu alla fine, mi semplifichi tanto tutto quanto, perché stai facendo 2 ore e 40. Quindi per 2 ore in pratica fai un discorso su, quali sono i limiti della censura. Secondo me discute molto di più Elvis come evento storico e non la musica di Elvis. Che a me sta bene perché obiettivamente, almeno per quanto mi riguarda, ha più meriti storici di costume che non musicali. Però, come dire, secondo me, anche quando parla di musica, Luhrmann, in realtà ne parla rispetto ai costumi sociali, cioè ci tiene troppo. E capisco possa piacere l'idea di voler collegare tutte cose, secondo me, invece, è una devozione al contenuto che svilisce, un'apparente libertà di forma. Ecco, e quindi secondo me il punto fondamentale è che Luhrmann qua sta facendo un biopic, sta parlando di storia e diciamo la materia, secondo me, è un po' meno deformabile dei generi e delle forme di cui parlava prima. Anche tutta la parte finale della fusione fra immagini vere e immagini di repertorio è palesemente una frecciatina alla parte finale di Bohemian Rhapsody. Che diciamo, per quanto sia un film veramente brutto, quella parte ormai deve tornare. Il finale, il concerto, torna sempre alla mente perché è obiettivamente un'operazione di mimesi che è assolutamente feticistica. Io l'ho trovata svilente, però comunque c'è, cioè è quella che è. E secondo me, Luhrmann ci combatte un po' con quella idea. Con quella dea svilente, quindi è molto sentito, io lo sento che è sincero, come dire, però trovo anche sia in assoluto banale. Poi in relazione magari agli biopic degli ultimissimi anni, da Bohemian Rhapsody a Rocketman, allora magari dico ok, magari abbiamo ri ridato un pochino di dignità quantomeno al genere, però certamente non i fasti e soprattutto non le follie di cui si parlava la critica, cioè ci sono critiche anche negative che parlano di un film pacchiano, troppo strano, che viene da un altro mondo. Ma quando mai? Questo qua è un film che viene dal Novecento ed è ha proprio quegli schemi là e veramente nessuno ha mai visto un montaggio di Thelma Schoonmaker per essere così sconvolto. Anzi, qua è tutto sommato, ecco qua, ecco questo è il mio problema col film, e chiudo. Non, secondo me Moulin Rouge, Gatsby già un po' di meno, ma Moulin Rouge è sospetto anche Romeo più Juliet perché io l'ho visto tanti anni fa, non me lo ricordo tanto, per cui non dico che non l'ho visto, in realtà diciamo l'ho visto e aveva un linguaggio di riferimento di cui stava parlando. Qui il linguaggio di riferimento, cioè è fermo lui, è un autore romantico, si è fermato al videoclip e siamo nel
Che
2022, cioè
hai detto che era appunto caratterizzante, giusto che, giustamente, di invece Grande Gatsby. Quindi l'evoluzione del discorso da Grande Gatsby a Elvis, qual è stata? Cioè, sostanzialmente nulla. Cioè, non è stato un nuovo format, un nuovo medium di riferimento a cui lo stile del regista si potesse approcciare. Cioè, questo
Ah.
è, proprio come messo in scena, è un videoclip. E dico, non c'è niente di sbalorditivo alla
No, non
fine.
c'è niente di
Cioè.
sbalorditivo perché siamo nel 2022 e non è neanche così sbalorditivo il fatto che tu fai di una realtà degli anni 50 del Novecento un videoclip da anni zero dei 2000. Perché è una cosa che è stata fatta, sta fatta, rifatta ed è al servizio di un biopic fatto, strafatto e rifatto. Quindi io ho la
Ma infatti
sensazione.
è quello che dico io quando dico che mi pare la scelta di mettere Dean Durman, cioè tu poi mi hai giustificato dicendo però ci sono questi discorsi qua che fa che la giustificano un po' e la rendono non troppo banale. Però io mi riferivo a questo dicendo il trasformare in videoclip una discesa di una star, mi pare. E affidarla a questo regista qua, con questa impronta qua, mi pare da quel punto di vista una scelta molto più col pilota automatico rispetto che
Sì.
affidargli ai tempi che erano un adattamento di Shakespeare, un adattamento di Fitzgerald, quando proprio c'era l'ascesa del format del videoclip. Cioè quello
Certo.
che mi riferivo, non tanto a livello di contenuto, a livello di discorsi che fa sulla censura e sull'imperversare della sessualità nell'America bigotta. Quello no, assolutamente, cioè, quello ci sta, cioè, è più interessante perlomeno.
Sì, infatti, sono, secondo me, i contenuti sono interessanti. Quando parla del mondo, quando parla del personaggio, secondo me si fa accecare un pochino dal, non lo so, dal rispetto, dalla stima, dalla reverenza. E addirittura, e devo dire che è un trattamento che Elton John e Freddie Mercury hanno ricevuto identico, nella stessa forma, per quanto mi riguarda. Dopodiché, io sono convinto che piacerà anche a persone del salotto, quindi se magari ricapiterà di parlarne, magari.
Assolutamente, ma in generale io quando, scusa, quando boh, c'è stata la recensione a Cannes molto più divisiva, invece qua pare che il film generalmente stia piacendo anche tanto, anche con esasperazioni, proprio entusiasmi.
Sì, infatti vedremo, vedremo, anche perché in realtà sarebbe interessante una cosa che secondo me è mancata, un dialogo né con l'Elvis di Carpenter, che non è un film chissà quanto sparaflescioso come questo, però comunque ha una sua dignità ed è interessante, né con i film di Elvis, che sono citati, se ne riprendono un po' i colori, però secondo me è molto superficiale il rapporto, il rapportarsi del film a questi altri linguaggi, cosa che non c'è mai stata in Lurman. Lurman qua è interessato proprio alla realtà storica degli eventi, almeno quantomeno quelli grandi, e poi cerca di romanticare un pochino gli eventi privati, in maniera secondo me un
Io
pochino
l'ho
semplice.
preso benissimo quando c'è quella scena che, in cui c'è lui che affronta una nuova fase della sua vita e lui inizia a fare l'attore e c'è questa scena in cui presenta la sua famiglia mobile, loro che vanno sul pulmino, che è presentata come se fosse una sigla di una sitcom. E io ho
Sì.
detto, lì vuoi lavorare con linguaggi che sono esterni, sono alteri rispetto al cinema, rispetto al videoclip, ti può interessare anche più la televisione di quel tempo che non l'hai propriamente già fatto, e quindi i tuoi film precedenti, ma come lo stesso Elvis. Quindi lì ho detto: interessante, però è
Certo.
letteralmente una scena che ha la durata di un minuto, serve semplicemente per alla voce pensiero di Tom Hanks di introdurre questa nuova fase della vita di Elvis,
Sì,
in cui lui
infatti.
rinato come attore, e basta. Cioè, quello è lo scopo, e quello è il sublima in quei 2 minuti di presentazione di quella nuova fase di Elvis.
Sì, è abbastanza un peccato.